Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Primo libro di Samuele, capitoli dall'1 al 3. La chiamata, con Paolo Ricca.
Quello che stiamo ascoltando è il cantico di Maria, il cantico, il cosiddetto Magnificat, che si trova nel primo capitolo del Vangelo di Luca, i versetti 46 e 55, e lo stiamo ascoltando perché è modulato su quello che viene chiamato il cantico di Anna, che si trova nel primo libro di Samuele, una madre sterile che viene graziata del dono di un figlio. Questo cantico è tratto da un oratorio, Jesus Geburt, di Oscar Gottlieb Bar, un compositore contemporaneo nato nel 1934, che ha cercato una sintesi in quest'opera fra la tradizione ebraica e quella europea. Con questo cantico oggi apriamo il primo libro di Samuele. A Samuele sono intitolati due libri della Bibbia nella sezione dei profeti anteriori, i cosiddetti. Il primo libro di Samuele lo apriamo oggi con molte aspettative, perché è un libro la cui struttura narrativa ci permette di cogliere piuttosto bene la trasformazione che sta avvenendo nell'antico Israele. Ricapitolo rapidamente: dopo la conquista della terra, libro di Giosuè, dopo il libro dei giudici, i primi stanziamenti connotati da conflittualità con i popoli vicini ma anche fra le tribù, ecco che Israele prende forma e si avvia a diventare un regno e a esprimere poi dei grandi re, come vedremo, da Saul a Davide e altri. Ma a tutto questo chiediamo di introdurci a Paolo Ricca. Buongiorno, professor Ricca.
Buongiorno.
Teologo valdese, lo ripeto se ce ne fosse bisogno. E tra l'altro voglio anche ricordare che recentemente quella bella collanina che sta uscendo da Il Mulino, intitolata Ai 10 comandamenti, ha scritto una bella voce su Non commettere adulterio assieme a Eva Cantarella, che è molto, veramente molto esauriente, molto vasta, oltre che anche profonda e meditativa. Le è piaciuto scriverla?
Ma sì, pian pianino, diciamo così, ecco, pian pianino mi sono innamorato del tema, che lì per lì non è proprio di quelli che entusiasmano necessariamente, però poi vedendo la storia di questa realtà e come è stata via via trattata anche dal punto di vista giuridico e poi come Gesù l'ha approfondita nel Nuovo Testamento, insomma, effettivamente è una lettura che merita di essere fatta.
E tra l'altro lei non è nuovo a queste letture, i 10 comandamenti, ricordo sempre la nostra serie e anche il nostro volumetto. E mi permetta di dire un'altra cosa, lei ha anche introdotto una nuova edizione di una chiave biblica edita dalla Claudiana. Che cos'è la chiave biblica?
La chiave biblica è l'elenco di tutte le parole, di tutti i verbi che compaiono nella Bibbia, sistemati alfabeticamente, per cui se uno ricorda un versetto o una parola di un versetto può facilmente, attraverso la chiave biblica,
ricostruire dove quel versetto si trova e anche trovare tutte le analogie, le parole simili che si trovano in altri, in altri libri, in altri contesti biblici.
Sì, è uno strumento fondamentale, direi, per la conoscenza della Bibbia.
Dunque, Paolo Ricca, noi stiamo leggendo la Bibbia, come lei sa bene, ma parallelamente stiamo anche discutendo di come leggere la Bibbia, naturalmente anche come leggere altri testi sacri, ma ecco, forse bisogna anche capire che non c'è un modo solo,
No, soprattutto c'è un modo giusto, diciamo così.
Però anche... questo è già pericoloso dire un modo giusto.
No, perché... no, ma poi lo spiego.
Sì, spieghiamolo subito.
Lo spiego subito, cioè un modo giusto è quello che, secondo me, si capisce, risulta da una doppia immedesimazione. Cioè da un lato bisogna immedesimarsi nella misura del possibile, si capisce, con l'autore biblico, entrare nella stessa lunghezza d'onda per cercare di capire veramente che cosa intendeva dire. E poi un'altra immedesimazione necessaria per una lettura intelligente, diciamo così, della scrittura e quindi giusta, è l'immedesimazione con l'uomo contemporaneo, cioè con le nostre domande, le nostre attese, i nostri problemi. Quindi da questa doppia immedesimazione nasce la lettura, credo, corretta della Sacra Scrittura, mentre ad esempio una lettura che io sconsiglierei è quella cosiddetta letteralista, cioè la lettura della Bibbia che praticamente ignora la storicità dei testi.
Ecco, allora questa immedesimazione va un po' corretta, perché cioè, l'immedesimazione nelle nostre domande implica anche una distanza poi dal testo biblico.
La distanza non abbiamo bisogno di crearla, perché esiste, è nei fatti, è nelle situazioni, ecco.
Sì, ma esiste, ma coglierla non è così scontato e non è così automatico.
No, non è così, ma è fondamentale tenerla presente. Altrimenti, isolando il testo dal suo contesto storico di allora e isolando la lettura dal contesto storico di adesso, si finisce per non raggiungere lo scopo stesso della lettura, che è quello di capire il messaggio che il testo contiene. Messaggio così come l'ha voluto esprimere l'autore biblico e così come lo può ricevere l'uomo del nostro tempo.
Quindi fare un passo indietro rispetto non solo alle letture letteraliste, ma anche, appunto, come abbiamo detto poi nella grande puntata del 13 febbraio, anche rispetto alla lettura come parola di Dio, cioè insomma va inteso bene che cosa si deve intendere come parola di Dio. Vedo che lei è perplesso,
no,
farebbe un passo indietro.
No. La parola di Dio è la parola di Dio, non sono le parole nostre, ma è la parola che Dio pronuncia attraverso le nostre umili e povere parole. Dio parla, ecco, questo è importante. Secondo me Dio non ha solo parlato, ecco, la parola di Dio non è un reperto, diciamo, archeologico, consegnato nella lettera
e quindi scritta. Neppure consegnato nelle parole delle scritture.
No, però attraverso queste parole, certo, non pietrificato. Questo è importante, però attraverso quelle parole noi percepiamo il Dio che parla.
Dunque, il libro di Samuele. Allora, noi oggi apriamo questo libro, il primo dei due libri di Samuele. Di quali mutamenti dà conto questo libro nella storia di Israele, rimanendo allora al tema della storia?
Sì, la spiegazione è abbastanza semplice, anche se è stato un processo molto faticoso e molto controverso, cioè la transizione da un popolo di Israele che era una società tribale a un popolo di Israele che diventa una società statuale, cioè uno Stato, e questa transizione è stata possibile attraverso, come allora sempre avveniva in questi casi, attraverso la creazione di una monarchia, quindi la scelta di un re. Samuele chi è? Samuele è l'uomo della transizione, cioè che prende Israele, che esce dalla fase tribale della sua storia e entra nella fase monarchica, statuale, attraverso i re che lei ha menzionato, Saul, che lui consacra, Davide che lui consacra e poi Salomone che avrà un'altra storia.
Ecco, poi nella prossima puntata ci sarà con noi Monio Vadia, vedremo proprio questa richiesta da parte del popolo di una monarchia e vedremo come sarà controversa, però alla fin fine, come dire, la monarchia c'è, quindi rientra dopo tutto nel disegno di Dio, sì. Diciamo secondo la storia biblica. Quindi,
sì. Sì, perché Dio contava su un certo tipo di re. Il primo esperimento non ha funzionato, ha funzionato il secondo, il terzo ha funzionato, ma poi è fallito anche
quello. A quali re si riferisce?
A Salomone, perché con Salomone finisce la monarchia, nel senso che il regno si divide e quindi lo scopo per cui era stata creata la monarchia, cioè di unificare il popolo di Israele, di superare la situazione tribale, questo scopo non è raggiunto perché con la fine del regno di Salomone il regno si divide.
Ecco, invece i primi due re naturalmente erano Saul e
Saul
Davide.
E lì diciamo, le cose vanno meglio, anche se come vedrete
molto problematicamente. Comunque saranno belle storie da seguire. Allora, però questo libro comincia, appunto sembra da quello che lei ha detto un libro tutto storico e politico, comincia con il racconto di una sterilità. Ora, le sterilità non sono nuove nella Bibbia, abbiamo già incontrato
Sara
e poi Rachele, eccetera. Però quello che qui è nuovo è forse questa posizione proprio iniziale, no? Si comincia con una storia di sterilità. Ecco, perché?
Ecco, si comincia con una storia di sterilità per dire una cosa fondamentale, e cioè che la storia del popolo di Dio avanza non grazie alle energie insite nel popolo stesso, non grazie alle energie o alle forze naturali che possono essere rappresentate appunto da una donna feconda che può partorire, generare altri figli, ma appunto dalla sterilità. Vuol dire che la continuità della storia del popolo di Dio la fa Dio e Dio soltanto, cioè nella impotenza del popolo, diciamo qui simboleggiato da Anna, nella impotenza del popolo Dio suscita una generazione nuova, suscita un figlio e appunto garantisce il futuro laddove futuro non c'è, perché nella visione antica soprattutto non avere figli significava non avere futuro. Ecco,
quindi allora, garantisce una nuova possibilità della storia.
Sì, una nuova possibilità della storia là dove appunto, come vedremo già in questa puntata, fallisce non soltanto Anna che è sterile, ma è sterile anche il santuario, cioè è sterile anche la famiglia dei sacerdoti, lo stesso vecchio Eli, sterile non nel senso materiale ma nel senso spirituale.
Ecco, allora raccontiamo un momento chi sono questi personaggi. Allora, chi è Anna?
Ecco, Anna è la moglie di un certo Elcana, che noi non è che lo conosciamo granché, comunque è uno della tribù di Efraim, ha due mogli, una è Anna che è sterile, l'altra è una certa Peninna che invece è feconda e produce figli su figli, e allora naturalmente, non dico che maltratta, ma insomma...
Però Elcana ama...
Ama Anna, questa è una bella osservazione, e anzi la favorisce e le dice una bella
così
frase.
Così come Giacobbe amava Rachele.
Così come amava Rachele. E le dice questa bella frase, dice, ma scusami, vabbè, non hai figli, ma non ti basto io.
Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli?
Ecco.
È molto bello,
È molto bello, sì, ma evidentemente no, lei non...
Ecco, e allora Anna che cosa fa?
E allora Anna fa dopo tante peripezie, diciamo così, per avere questo benedetto figlio, fa un voto, fa un voto, va al santuario dove c'è questo Eli che è il capo dei sacerdoti, dove ci sono però anche i suoi figli che saranno la rovina sua e del santuario se non ci fosse appunto questo figlio nuovo. Questo figlio nuovo, c'è la dialettica dei figli in questo racconto che è molto, molto, molto impressionante. Allora fa questo voto, va da Dio, va al santuario, prega, eccetera, eccetera.
Tra l'altro c'è un bel passaggio, mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, egli stava osservando la sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva. Perciò egli la ritenne ubriaca. Ecco, perché pregava
sommessamente,
interiormente.
Appena muoveva un po' le labbra, allora diciamo questa qui è ubriaca. Invece no, stava pregando con tutto il cuore. E che cosa fa come voto? E lei dice: guarda, se tu mi dai un figlio, io te lo restituisco. Cioè, dammi un figlio e io poi lo porto qua e ne sarà tuo sacerdote, sarà al tuo servizio. Ecco, quindi, come per dire, non lo chiedo per me, ma lo chiedo per te.
Ecco, ecco questo figlio consacrato.
Consacrato, sì.
E si capisce poi perché anche appunto il cantico di Anna verrà ripreso cantico di Maria, diciamo.
Verrà ripreso questo tema, sì, di Dio che rende feconda questa donna sterile, così come rende feconda la nostra vita, che altrimenti può anche essere sterile, eccetera. Ecco, allora succede tutto come è stato previsto. Dio ascolta questa preghiera e lei viene, diventa incinta, però diventa incinta non come Maria soprannaturalmente, diciamo così, però attraverso il marito,
per vie naturali, come si dice.
Quindi niente di sovrannaturale, tranne il fatto che appunto da sterile diventa feconda.
E poi non si reca al tempio finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore, e poi resterà là per sempre. E tra l'altro è molto, sono belli anche i dettagli, no, di questo racconto, perché dopo averlo svezzato lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina, un'otre di vino, lo introdusse nel tempio del Signore, era ancora un fanciullo, immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli.
Diventa, appartiene, non appartiene più a Anna e a suo padre, appartiene al sacerdote, al santuario, e difatti diventerà il responsabile di questo santuario.
Ecco, qui c'è questo bellissimo cantico di Anna che vale la pena di leggere, perché appunto ci fa capire meglio il tratto d'unione fra la vicenda individuale e la vicenda nazionale, diciamo, la vicenda del popolo.
Allora Anna pregò così: il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Non c'è santo come il Signore, perché non c'è altri all'infuori di te, e non c'è roccia come il nostro Dio. Non moltiplicate i discorsi superbi. Dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è un Dio che sa tutto, e da Lui sono ponderate le azioni. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria, perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi egli poggia il mondo. Sui passi dei suoi fedeli egli veglia, ma i malvagi tacciono nelle tenebre, poiché con la sua forza l'uomo non prevale. Il Signore distruggerà i suoi avversari. Contro di essi tuonerà dal cielo. Il Signore giudicherà le estremità della terra. Darà forza al suo re innalzerà la potenza del suo consacrato.
Allora, Paolo Ricca, in effetti può sembrare strano sulle prime come canto di una donna sterile che rimane incinta, è tutto un canto invece di guerra, di vittoria, di capovolgimento delle sorti del mondo.
Sì, sì, effettivamente è un po' strano, ma in che cosa consiste questa stranezza? Che in fondo qui Anna non parla tanto della sua esperienza, che è semplicemente accennata laddove dice che Dio appunto fa partorire le donne sterili, insomma, ecco, la sterile partorisce 7 volte, ma qui parla in fondo del Dio di Israele, non tanto del Dio di Anna, cioè si fa portavoce dell'esperienza di Dio che in questa fase antica della storia di Israele questo popolo aveva fatto, cioè praticamente loda il Dio che Israele ha conosciuto, e in questo canto dice chi è questo Dio, cioè che cosa ha capito Israele in tutta la sua storia già travagliatissima allora, che cosa ha capito di questo Dio. Sostanzialmente mi sembra che qui dica 3 cose. Ha capito che Dio è un liberatore, cioè Dio libera, nel caso suo, dalla sterilità, nel caso del popolo, dalla schiavitù dell'Egitto e in generale da tutte le forme di oppressione. Cioè Dio è una forza che crea libertà, che vuole che la gente sia libera e fa tutto quello che è necessario perché sia libero. In secondo luogo, in questo inno c'è un impressionante senso della sovranità di Dio. Addirittura dice che Dio fa vivere e fa morire, tira fuori dai sepolcri e manda giù nell'inferno, diciamo. Cioè praticamente Dio è l'unica realtà che regge tutto, che sta su tutto e a cui nulla sfugge, in sostanza. Quindi un senso forte della sovranità di Dio. E il terzo punto è naturalmente questo impressionante carattere sovvertitore di Dio, per cui capovolge tutto quello che c'è. Cioè l'ordine cosiddetto, l'ordine costituito, l'ordine vigente, le cose come le abbiamo sistemate noi non piacciono a Dio e lui le capovolge. L'arco dei potenti è spezzato, i deboli sono cinti di forza, il Signore abbassa quelli che stanno in alto, innalza quelli che stanno in basso, trae su il povero dal letame e lo fa sedere con i principi. Questa è la rivoluzione di Dio, è la rivoluzione di Dio, una cosa impressionante.
Appunto, noi potremmo anche non chiamarlo Dio, cioè è una forza che attraversa la storia, diciamo, la forza della liberazione o questo destino, appunto, anche lei ha detto il secondo punto, adesso non ricordo con che parole ha usato. E poi, appunto, questo sovvertimento dell'ordine delle cose, questo elemento della novità. Bene, qualcuno dà a tutto questo il nome di Dio.
Perché no?
Perché no, ma anche potremmo, come dire, esiste comunque questa forza di liberazione nella storia, lo stiamo vedendo anche in questi giorni nei paesi del Nord Africa,
sì.
Questo elemento sovvertitore
Ecco, ma chi muove tutto questo?
Non lo so,
ecco. E beh, la fede discerne.
La fede gli dà un nome.
Gli dà un nome.
Va bene.
Gli dà un nome.
Questo è accettabile. ecco, però, appunto, insistendo un pochino su questo, cioè, oggi pensare che Dio interviene nella storia, ecco, può sembrare effettivamente un po' ingenuo, no?
Sì, ma...
Non potremmo... Dica.
No, dico solo che la fede contiene una certa ingenuità. Cioè, se uno mi dice tu sei un ingenuo perché credi che Dio si occupi di te, io gli dico sì, sono un ingenuo. La fede è appunto questa ingenuità. E io credo che quando Gesù ha detto se non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete per niente nel regno dei cieli, probabilmente pensava a questa ingenuità, che non vuol dire superficialità, leggerezza o incoscienza.
O credulità.
O credulità, ecco, brava, è credulità. No, no, è l'ingenuità di fidarsi di una parola, perché non abbiamo altro che una parola, in fin dei conti, non abbiamo altro che questo. Ecco, ma questa parola, appunto, di cui parla poi il capitolo 3, è quella che è l'unica cosa che ci salva, è l'unica cosa che ci guida. Naturalmente uno può dire, ma io no, non mi fido di quella parola. Vabbè, e allora, amen, insomma.
No, diciamo che la cosa bella che viene fuori da questo, quella che appunto lei chiama ingenuità, ma in realtà è qualcosa di più, cioè è un rischio, una fiducia,
sì,
no? Ecco.
Sì.
Mentre l'altro, quello che le proponevo io, è un po' un calcolo razionalista che lascia il tempo che trova, diciamo.
Sì.
Ecco.
Sì, 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 ma certo che...
Ecco, però, ecco, forse si potrebbe anche dare un altro nome, o non dare nessun nome a questo vento liberatore, a questo sovvertitore dell'ingiustizia del mondo.
Però
dargli,
sì,
un nome più basso, più silenzioso, diciamo.
Più silenzioso, questo io lo posso anche capire, però nel momento in cui lei mi dice che questa forza, chiamiamola così, storica, è permanente, cioè che si manifesta continuamente, la domanda da dove venga, che cosa sia poi in realtà questa forza, ecco, in fondo anche la fede cristiana, quando parla ad esempio dello Spirito Santo, di che cosa parla se non di questa forza,
di questo vento.
Ecco,
poi un'altra osservazione che si potrebbe fare su questo testo è che, altre volte lo abbiamo notato nella Bibbia, c'è un risentimento sociale che oggi dovrebbe essere tradotto in altri termini, cioè perché capovolgere, cioè abbattere alcuni e innalzare altri, ecco, forse si potrebbe dare a tutti con giustizia, diciamo, no?
Ma per dare a tutti con giustizia, lei dice benissimo, per dare a tutti con giustizia bisogna capovolgere. Cioè, il capovolgimento non è arbitrario o per un gusto così eversivo, ma è la condizione. Anche quello che risulta qui, che Dio sta dalla parte dei deboli, che comincia con gli ultimi, con gli emarginati, appunto con i sterili, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire? Ma vuol dire una cosa molto semplice, che cioè se non cominci da lì, non cambi le cose. Cioè, se non parti dagli ultimi, non crei una società giusta.
Diciamo che si precisa meglio allora che questo Signore di Israele è il Dio degli ultimi.
Esatto, è il Dio degli ultimi.
È il Dio di chi non ha niente.
È il Dio di chi non ha niente, perché? Perché soltanto se parti da chi non ha niente puoi arrivare a una società in cui tutti abbiano qualcosa.
E questo è chiaro.
E quindi sì, è una scelta in funzione della creazione di una società giusta, cioè poi, in fin dei conti, di una società umana. Sì. In fondo io ho l'impressione che anche tutto il messaggio biblico tenda alla umanizzazione dei rapporti umani, alla umanizzazione dell'umanità, alla umanizzazione della società. Ma per far questo bisogna partire da là dove l'umanità è negata, cioè appunto dagli ultimi, dai disprezzati, dagli emarginati, dagli ignorati, dai perdenti, dagli sconfitti, e Dio si fa sconfiggere con gli sconfitti per portarli alla vittoria.
Senta Paolo Ricca, procedendo nella lettura del testo, incontriamo la storia a cui lei accennava dei figli di Eli. Allora, se lei ci vuole sintetizzare,
sì,
che cosa succede tra Eli e i suoi figli.
Due battute soltanto, perché non è una storia edificante.
Ecco. Beh, non dobbiamo parlare solo delle storie di giganti, se no chiuderemmo la Bibbia, forse.
D'accordo, sì. No, chi sono questi figli di Eli? Sono dei sacerdoti, quindi degni di ogni rispetto, i quali però, invece di servire Dio, si servono di Dio. Tutto lì. E sono un emblema, diciamo, proprio una fotografia di tante situazioni di potere in cui l'esercizio del potere non serve alla collettività, ma serve al detentore del potere. E quindi questi qua si servono di Dio per il loro vantaggio, i loro interessi, le loro cose.
E che cosa gli succede?
E gli succede che Dio naturalmente li licenzia, non può fare altro che licenziare loro e licenzia anche, cioè addirittura licenzia nel senso che poi nella Bibbia questo licenziamento significa nel caso specifico la morte e la morte anche del povero vecchio Eli, il quale non è un malvagio come i suoi figli, ma è debole e non li ha corretti, non li ha ripresi. E si è lasciato prendere la mano dai figli e quindi, diciamo, è corresponsabile. Ma quello che mi sembra importante affermare è che questo rischio del sacerdote che fa di mestiere il servizio di Dio è un rischio molto reale, molto vicino e è molto facile passare dal servizio di Dio al servirsi di Dio per i propri comodi, per i propri interessi.
E quindi, che è una cosa che continua a succedere. Ecco, tra l'altro, dei figli di Eli viene detto loro non ascoltarono, mentre vedremo che Samuele ascolta, adesso leggeremo uno degli episodi più belli, questa chiamata di Samuele, dove però il vecchio Eli si comporta molto bene
molto
con
bene.
Samuele. Ecco, adesso leggiamo il testo.
Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» Ed egli rispose: «Eccomi!» Poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!» Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire». In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire, e se ti chiamerà, dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a fondo». Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però temeva di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio». Rispose: «Eccomi». Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a te e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto. Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. E disse: «È il Signore, faccia ciò che a Lui pare bene». Samuele crebbe, e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore.
Allora, Paolo Ricca, ecco. Splendida pagina, sì. E tra l'altro voglio ricordare anche il libro di Paolo De Benedetti intitolato La chiamata di Samuele, ecco. In cui fra tanti saggi ce n'è uno dedicato a questo testo e in cui appunto lui nomina questa chiamata sommessa e oscura con cui Dio chiama Samuele, cioè non immediatamente evidente, no? Ecco, allora come commenterebbe questo?
Beh, guardi, io farei queste osservazioni. La prima è che la parola di Dio
era rara in quei giorni.
In quei giorni.
E le visioni non erano frequenti.
Ecco, e questo succede.
Succede
non,
oggi.
Non tutti i tempi sono uguali. Ci sono anche tempi, appunto, delle vacche magre, per riprendere il discorso di Giuseppe, il sogno di Giuseppe, tempi in cui la parola di Dio è rara, ma il santuario invece va avanti tranquillamente.
Va avanti a parlare di Dio.
A parlare di Dio, a servire Dio senza Dio. Ecco. E questa è una cosa terribile, ma una cosa realissima, cioè che il santuario funziona, ma Dio tace. E la gente invece crede che Dio parli. Cioè, l'osservazione è che quando la parola di Dio è rara, tutto diventa raro. Diventa rara la fede, raro l'amore, rara la speranza, raro il cristianesimo, raro, rarefatto, diciamo, il rapporto con Dio. Anche Dio diventa rarefatto, diventa evanescente.
Ecco, qui ecco. Però Dio parla nel sonno di Samuele e lo chiama.
E lo chiama, ecco. E questa chiamata è impressionante per vari motivi. Il primo è che non è facile distinguere la voce di Dio, perché sembra una voce umana. Samuele dice: è Eli che mi chiama.
Eccomi,
a lui lo dice. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che è difficile distinguere la voce di Dio, perché Dio parla a noi sempre e solo attraverso voci umane. Ma distinguere quando è la voce di Dio e la voce dell'uomo non è facile, e anche noi nella nostra vita tante volte ci può succedere che ascoltiamo una parola e poi, dopo qualche tempo, lungo o breve, ci diciamo: Dio mi ha parlato in quel momento, ma io non me ne sono accorto, credevo che fosse semplicemente una parola umana. Questa è la prima osservazione, la difficoltà di discernere la voce di Dio, perché la voce di Dio è sempre una voce umana, attraverso un uomo. Poi un'altra cosa che colpisce è che però Dio parla e alla fine Samuele...
alla fine si fa intendere.
Si fa intendere.
Però c'è la mediazione di Eli, il quale ha capito subito che si tratta del Signore e invita dolcemente il ragazzo ad ascoltare e a capire e a rispondere.
Esatto, sì.
E sa che questo significherà la sua ritirata, diciamo, no?
Eh sì.
Ecco, però è molto bella questa figura, perché lui non si tira indietro.
No, non solo non si tira indietro, ma quello che è ancora più impressionante è che non gioca a fare il mediatore tra la voce di Dio e Samuele, perché la tentazione sarebbe stata: beh, io ho tutta la mia esperienza di sacerdote, ora ti spiego io che cosa. Invece no, sta fuori, cioè rifiuta di fare quello che Lutero chiamava il prete interiore, cioè il prete mediatore, cioè colui che si mette in mezzo tra Dio e l'uomo e fa il ponte. No, lui sta fuori. Questo direi proprio è la sua grandezza. Da un lato accompagna Samuele all'incontro con Dio, gli rivela, guarda che ti sta parlando, ma nello stesso tempo sta fuori da questo rapporto, perché dice veditela tu con Dio, cioè tra Dio e te io non metto il becco, diciamo, non mi interpongo. E questo trovo che è una cosa molto bella.
E poi anche lo invita a dirgli tutto, cioè al mattino, quando sì. Samuele si è accorto che era la voce di Dio, lo invita a non tacere di niente. E che cosa vuole dire?
Forse c'è ancora una cosa che volevo dire, che quando Dio chiama Samuele, il testo dice che Samuele non lo conosceva ancora. E questa è una cosa molto bella, perché vuol dire che quando Dio ci chiama, noi non lo conosciamo, non sappiamo chi sia. Un po' come Paolo sulla via di Damasco, dice, ma chi sei? In fondo la chiamata di Dio è la chiamata a conoscere Dio. E qui appunto lo vediamo bene nel destino di Samuele, che non sa nulla ancora di Dio, e sarà poi tutta la vita che lo aiuterà a capire chi è questo Dio che lo chiama.
E poi l'altra cosa è che appunto Samuele va a dormire e quando sente la voce del Signore, dice come gli aveva insegnato Eli, parla perché il tuo servo ti ascolta. Ecco, questo ascoltare che è il motivo ricorrente, diciamo, nella Bibbia, no?
È l'atteggiamento fondamentale. Ricordiamolo, insomma, Israele, di cui avete certamente parlato, cioè ascolta Israele, cioè è l'atteggiamento base del rapporto con Dio. E c'è quel bellissimo versetto poi alla fine, quando dice che Samuele raccolse, ecco, non lasciò cadere a terra alcune delle parole di lui, al versetto 19. Cioè Samuele raccoglie tutte le parole, e al versetto 20 si dice, allora Israele conobbe che c'era un profeta in Israele. Tutto Israele riconobbe che Samuele era
stato
stabilito,
costituito profeta dal Signore. Poi il capitolo 4 comincia dicendo la parola di Samuele giunse a tutto Israele.
Cioè appunto questo significa che il tempo della scarsità della parola, della rarità della parola e quindi della rarefazione della fede sta finendo grazie a questo ragazzo, perché era ancora un ragazzo, diciamo.
Ecco, poi in realtà questa rarefazione della parola non finisce mai, perché
non finisce mai, però ora c'è qualcuno che la raccoglie e la trasmette al popolo, il quale ha la consapevolezza che adesso questa parola giunge a lui, mentre durante gli ultimi tempi del servizio di Eli e soprattutto dei suoi figli non c'era più la parola che giungeva, e senza la parola il popolo evidentemente era perduto.
Bene, la ringrazio moltissimo, Paolo Ricca.
Prego, grazie a voi. è sempre un piacere commentare queste pagine.
Sì, veramente sono particolarmente belle, e tra l'altro noi saremo con lei anche non domenica prossima, ma sabato prossimo, per parlare invece di un altro tema, su un altro fronte, su un fronte storico, il contributo dei protestanti italiani e dei valdesi in particolare all'Unità d'Italia.
Volentieri.
Bene, grazie molte, una buona giornata, e ricordo in redazione Antonio Antonella Borghi, Paolo Tagliolini, Cristiana Munzi, Carlo Fabiani per la parte tecnica, Danilo De Girolamo che ha letto i testi. E ricordo il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, dove potete trovare tutte le notizie relative alle nostre puntate e scaricarle naturalmente. E il nostro indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it. Grazie da Gabriella Caramore. Ricordo a chi ci scrive per favore di contenere le lettere entro le 10-15 righe, altrimenti non riusciamo neppure a leggerle. Grazie, alla prossima settimana.